Buongiorno a tutti. Ancora una volta, lo so che lo dico sempre, ma è così. È un privilegio essere qui e condividere la parola di Dio. Ed è bello vedere come ogni volta che si studia, che si apre la Bibbia, che si va a cercare la faccia del Signore sostanzialmente nella scrittura, anche se si aprono delle pagine giallette, in precedenza il Signore parla in maniera diversa ogni volta e quello che apprendiamo va ad aggiungersi a quello che già abbiamo imparato. Il Signore è buono. Abbiamo questa mattina il piacere di andare a considerare il capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Ci troviamo sempre nel Sermone sul Monte. E in questo capitolo inizia il Signore Gesù a parlare di una nuova sezione, diciamo così, del suo messaggio. Infatti abbiamo visto in precedenza che abbiamo affrontato il Sermone sul Monte, abbiamo affrontato il Signore Gesù ha iniziato a parlare durante il suo discorso, parlando delle beatitudini. Vi ricordate, dal verso 3 al verso 12, lui ha iniziato parlando proprio delle beatitudini, ovvero ha descritto ciò che è il cristiano in quella sezione. Poi, dal verso 13 al verso 16, abbiamo visto l'interazione che c'è tra il cristiano ed il mondo. E poi, dal verso 17, nella terza sezione, al verso 48, stiamo parlando del capitolo 5 ovviamente, il Signore Gesù ci ha parlato della relazione tra il cristiano e la legge di Dio. E ricorderete che qui Gesù ha spiegato la legge di Dio paragonandola con l'insegnamento dei farisei, che era totalmente sbagliato, no? E lui invece ha spiegato in realtà cosa fosse, cosa significasse la legge di Dio. Adesso ci troviamo quindi nel capitolo 6 e qui il Signore ci mostra come il cristiano vive la sua vita su questa terra, alla presenza di Dio e in sottomissione al Signore e nella dipendenza del Signore. Questo è quello che vedremo nel capitolo 6. In sostanza il capitolo 6 parla della nostra vita in quanto cristiani, nella nostra vita nel mondo. Ricordate, no, che dice che noi non siamo del mondo, ma siamo nel mondo. Qui il Signore ci dà un po' questa idea, ma anzi, più che un'idea direi che ci dà delle istruzioni, ci fa comprendere cosa è il cristiano nel mondo. E la cosa interessante ed incoraggiante allo stesso tempo è che qualsiasi cosa il cristiano fa nel mondo, lo fa costantemente alla presenza di Dio. Questo lo vedremo più avanti in maniera più specifica. Ora, la vita di ogni cristiano finché vive su questa terra è composta da due aspetti, ognuno di noi, da due realtà. Il primo aspetto in questo capitolo lo vedremo dal verso 1 al verso 18, è l'aspetto religioso, quindi tutto ciò che riguarda il nostro rapporto con Dio. La preghiera, l'adorazione, il nutrimento della nostra anima, eccetera, eccetera. Invece il secondo aspetto, che va dal verso 19 fino alla fine del capitolo, è quello della vita terrena, quindi l'interazione che abbiamo con questo mondo, il fatto che nonostante il cristiano non sia di questo mondo, viva nel mondo e deve viverci, deve interagire, deve preoccuparsi del lavoro, di crescere i figli, delle cose che affronta ogni giorno, la quotidianità. E il Signore qui è molto sincero, e ovviamente non possiamo mentire dicendo a noi stessi e agli altri che una volta che siamo diventati cristiani ogni problema svanisce, ogni situazione si risolve e viviamo una vita felici e contenti. Non è così, sappiamo che non funziona così. La vita cristiana include anche delle sofferenze, include delle cadute, include problemi. Basta leggere le biografie di uomini di Dio che abbiamo a disposizione oggi sia nella scrittura che anche uomini che hanno vissuto fino al secolo scorso, e possiamo capire che in realtà la vita del cristiano è fatta anche di problemi, di cadute e di sofferenza. Ed è per questo che abbiamo bisogno della scrittura, è per questo che la studiamo. Ecco perché dobbiamo comprendere che abbiamo bisogno di essere istruiti, addestrati, informati su tutti e due questi aspetti della nostra vita, su queste due realtà della vita del cristiano, quella religiosa e quella invece prettamente terrena. Ed è importante che non trascuriamo nessuno di questi due aspetti. Dobbiamo considerarli attentamente entrambi, perché altrimenti perdiamo, se non lo facciamo, perdiamo quell'equilibrio che la scrittura ci insegna, e veramente saremo condannati a una vita senza gioia e a una vita inefficace. Allora, qui il Signore Gesù ci mette ancora una volta davanti alle nostre debolezze, alla nostra inadeguatezza di esseri umani, ci dice le cose come stanno. Ci mette davanti uno specchio che ci fa vedere esattamente quello che siamo, ogni ruga, ogni piccolo difetto. E quindi potrebbe essere, sicuramente lo sarà, doloroso confrontarci con questa parte della scrittura. Forse qui ancora più che in altri brani avremo questa netta impressione che non ci piacerà quello che vedremo, ma dobbiamo farlo. È un bene che il Signore ci riveli come siamo veramente, quello che siamo, i nostri difetti, perché così possiamo metterli ai piedi della croce, possiamo lavorare per cercare di cambiare, di migliorare, di crescere nel nostro rapporto con Lui. Leggiamo il brano. Matteo capitolo 6, versi dall'1 al 4. Dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete il premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ora dividiamo questo brano in tre parti come di consueto, in modo da riuscire forse a memorizzare meglio, a comprendere meglio. E la prima parte sarà la giustizia del cristiano, e vedremo che cosa significa, che cos'è, di che pasta è questa giustizia. La seconda parte si intitolerà Compiacere solo Dio, compiacere solo Dio. E nella terza parte parleremo del premio. Abbiamo visto che qui il Signore nomina un premio, una ricompensa. Allora, la giustizia del cristiano. Il primo verso di questo brano che abbiamo letto parla di giustizia e ci riporta un pochino al verso 20 del capitolo 5. Vi ricordate quando Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Allora, il primo elemento della giustizia del cristiano deve essere proprio questo, deve essere una giustizia che superi quella dei farisei. E questo lo abbiamo già spiegato nei messaggi precedenti, quando abbiamo parlato della superficialità dei farisei, vero? Nel fare quello che facevano, delle motivazioni, no? Senza valore dei farisei. Quando Gesù ha iniziato a dire: avete udito che fu detto, ma io vi dico, ricordate? Avete udito che fu detto, ma io vi dico. E Gesù in questo sermone spiega ai suoi discepoli il fatto che il problema risiede nel cuore dell'uomo, nella parte più profonda del suo essere, nel suo intimo. Ed ecco che oggi vediamo un altro elemento da aggiungere alla descrizione della giustizia del cristiano. Gesù dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. E Gesù qui torna ancora al cuore, torna ancora alla parte più intima, più profonda dell'essere umano, quella parte che Dio trasforma quando salva una persona in Cristo. E quello che dice Gesù qui ora è che la giustizia deve superare quella dei farisei anche nelle motivazioni. Anche nelle motivazioni, è qui che mette l'enfasi Gesù in questa circostanza. I farisei si erano confezionati una giustizia a loro somiglianza, a loro piacere, no? A loro comodo, vero? Che cosa facevano? Avevano creato delle regole per mettersi a posto la coscienza, no? In modo da poter ostentare la loro religiosità, in modo da essere, secondo loro, al riparo da ogni critica, da essere giusti davanti al Signore. Ma abbiamo visto che così non era, perché Gesù ha messo proprio in evidenza questo, che Dio guarda al cuore. Quindi il problema, abbiamo detto, non era il fare, ma era l'essere. È lì che Gesù focalizza la nostra attenzione. Agli occhi di Dio non conta ciò che facciamo, ma quello che siamo. Prima quello che siamo e poi quello che facciamo. Adesso Gesù, per spiegare ancora meglio questo concetto, ci dice di fare attenzione al motivo per il quale mettiamo in pratica questa giustizia che lui ci ha insegnato. E c'è un modo errato per fare questo. No, lui la mette prima in negativo e ci dice: guardatevi dal mettere in pratica la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. E da qui possiamo estrapolare dei principi molto utili per la nostra vita cristiana. E sono principi che dobbiamo applicare alle nostre vite, non dobbiamo solamente ascoltarli, memorizzarli, dobbiamo applicarli, dobbiamo viverli. E il primo principio è che la vita del cristiano deve essere una vita equilibrata. Equilibrata. Che significa? Leggendo questo primo verso, potremmo essere tentati di dire che si contraddice con ciò che abbiamo letto al verso 16 del capitolo 5, dove dice, vi ricordate quando Gesù parla della luce del mondo? Cosa dice? Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi lì Gesù dice di far risplendere, no? Le nostre buone opere davanti agli uomini. Qui ci dice, sembra il contrario. Guardatevi dal predicare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. Allora, la domanda che potrebbe sorgere qui è: che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci in mostra? Dobbiamo farci vedere o dobbiamo nasconderci? Dobbiamo fare le nostre opere in segreto? Beh, qui c'è un'apparente contraddizione, ma si risolve molto facilmente quando consideriamo una parola, la parola equilibrio. La parola equilibrio deve essere sempre presente nelle nostre menti quando studiamo la scrittura, così come la parola armonia. Quando studiamo, leggiamo e cerchiamo di imparare gli insegnamenti del Signore, se troviamo che non c'è equilibrio in quello che è la nostra interpretazione, non c'è armonia con il resto della scrittura, in quello che abbiamo o crediamo di aver compreso, significa che c'è qualcosa che non va. Allora, i concetti che troviamo nella scrittura devono essere in armonia tra di loro. L'equilibrio deve essere sempre mantenuto. Perché? Lo abbiamo già detto qualche volta fa, perché bisogna evitare gli eccessi, vero? Non dobbiamo andare né troppo a destra né troppo a sinistra, né a un'estremità né all'altra. E qui è proprio quello che fa Gesù. Spiega, insegna. Perché qual è il pericolo? Dando troppa enfasi ai versi che chiamano i cristiani la luce del mondo, potremmo finire per ostentare troppo la nostra persona, mettere noi stessi troppo in mostra, vero? Fare di noi una specie di spettacolo. Al contrario, invece, interpretando in senso stretto e errato il non volere essere osservati dagli uomini, potremmo finire per essere dei credenti che si nascondono, che fanno gli eremiti o i monaci di clausura, no? Quindi è importante che manteniamo l'equilibrio. Come deve comportarsi il cristiano? Allora, la vita del cristiano, la nostra vita, il modo di essere, di comportarci, di agire e di reagire, deve portare le persone a glorificare Dio in ogni circostanza. L'attenzione non deve essere su di noi. Ovviamente dobbiamo in qualche modo far vedere, mostrare le nostre opere, come dice la Scrittura, ma in modo che la gloria vada a Dio, non all'uomo, non a noi stessi. Qualsiasi cosa facciamo, non dobbiamo desiderare di metterci in mostra davanti agli uomini. Ecco che torniamo al desiderio del cuore, a quello che c'è nel nostro essere. Nel Salmo 115, verso 1, leggiamo: non a noi la gloria, o Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria per la tua bontà e per la tua fedeltà. Questo è quello che dobbiamo realizzare nelle nostre vite. Quindi viviamo come una luce in questo mondo di tenebre, ma senza cercare di metterci in mostra. Non è facile da farsi, effettivamente. Bisogna essere equilibrati. E quell'equilibrio lo troviamo nella Scrittura, nella parola di Dio, così come stiamo vedendo oggi. È facile essere rapiti dall'inganno di questo mondo e fare in modo da mettersi in mostra, anche nelle cose che si fanno per il Signore. È facile. Come possiamo evitare questi errori? Seguendo gli insegnamenti di Gesù. È questo che stiamo facendo questa mattina. Stiamo cercando di imparare dagli insegnamenti di Gesù. Ed è un lavoro continuo, lo sappiamo. Quindi andiamo al secondo punto adesso, che è collegato con il primo. E vediamo il prossimo principio che Gesù ci sta insegnando, ovvero il compiacere solo Dio. Compiacere solo Dio. È un principio che faremo bene a tenere sempre in mente, a tenere sempre presente, perché in fin dei conti, se ci pensiamo bene, la nostra vita si riduce solamente a questo: dare soddisfazione a Dio o dare soddisfazione a noi stessi. Non ci sono vie di mezzo. Il fatto che noi facciamo delle cose per poter essere osservati dagli altri non è altro che un modo per trarre soddisfazioni per noi stessi, piacere per noi stessi. Qui il Signore fa l'esempio dell'elemosina, avete visto? E questo significa aiutare gli altri. Qui sta parlando del lato economico, ma ovviamente c'è un concetto che possiamo ampliare e possiamo dire che il Signore sta parlando dell'aiutare gli altri, dando del denaro, dando il nostro tempo, dando un aiuto in modo pratico, di qualsiasi tipo, o anche spirituale, o anche psicologico. E facciamo attenzione, perché quando facciamo del bene per essere osservati dagli altri, questo in realtà non è lo scopo finale, cioè non si ferma lì. Non è che facciamo del bene per essere osservati dagli altri e lì finisce il tutto. In fondo lo facciamo perché, se questo è il nostro intento, perché gli altri pensino bene di noi, perché gli altri ci tengano in una certa considerazione. Attraverso il bene che facciamo, quindi, abbiamo un ritorno e ci autocelebriamo per quello che abbiamo fatto e ci sentiamo gratificati. È bello sentirsi gratificati, vero? La gratificazione è un desiderio naturale per l'uomo, sentirsi gratificati per quello che abbiamo fatto. Però attenzione, perché qui c'è un tranello, è pericoloso, perché nel nostro intento di sentirci gratificati, possiamo togliere la gratificazione a Dio. Concentrarsi sulla nostra soddisfazione può togliere la soddisfazione a Dio. Concentrarsi sul compiacere noi stessi toglie sicuramente compiacimento a Dio, compiacere solo Dio, ci sta dicendo stamattina il Signore. Non ci sono alternative. O si agisce per far piacere a Dio, oppure si agisce per far piacere a noi stessi. E questa considerazione ci porta a dire che la nostra vita deve avere come scopo principale il compiacere il nostro Padre Celeste. Lo vediamo in ogni riga della Bibbia, in ogni frase, in ogni paragrafo. Lo scopo del cristiano è compiacere il nostro Padre Celeste. È per quello che siamo stati creati. Abbiamo un esempio per eccellenza, il Signore Gesù. Potremmo guardarne tanti altri, ma guardiamo l'esempio più alto, il Signore Gesù. Gesù ha vissuto interamente per Dio. Tutta la sua vita è stata incentrata sul glorificare il Padre. Nulla di ciò che il Signore Gesù ha fatto, lo ha fatto per se stesso. Gesù non ha mai pensato a se stesso. Con la sua vita e con le sue parole ha dimostrato più volte di non cercare il suo onore, piuttosto di dare onore e gloria al Padre, a Dio, a colui che lo aveva mandato. E qui arriva un'altra considerazione per noi. Facciamone tesoro, perché è molto, molto importante per le nostre vite. Il fatto che siamo sempre, costantemente, alla presenza di Dio. Noi siamo costantemente alla presenza di Dio. Ogni momento della nostra vita, ogni attimo, da quando ci svegliamo la mattina, lo siamo anche quando dormiamo, solo che non ne abbiamo coscienza, ma da quando ci svegliamo la mattina, dobbiamo sapere che siamo sempre alla presenza di Dio, siamo sempre sotto la sua osservazione, sotto il suo occhio. Ci abbiamo mai pensato seriamente? Certo, diciamo, e lo crediamo sicuramente, non lo metto in dubbio, che Dio è onnipresente e onnisciente. Questo lo sappiamo tutti, lo crediamo tutti. Sappiamo che Dio è sempre presente, che conosce ogni cosa, ma abbiamo mai realizzato questo nelle nostre vite? Perché un conto è saperlo. Un conto è dirlo, altra cosa invece è svegliarsi la mattina e dire buongiorno Signore, so che tu sei con me. Perché sappiamo che Lui è lì e che qualsiasi cosa noi facciamo, Lui è lì e ci vede e ci osserva. Siamo bravi a mettere delle maschere, a far vedere agli altri solo ciò che vogliamo, no? Solo quello che vogliamo mostrare agli altri, solo quello che ci interessa, come posso dire, rivelare di noi stessi. In questo siamo molto bravi. Possiamo mostrare che siamo felici o sereni quando invece dentro stiamo soffrendo. Alcuni sanno farlo meglio di altri. O possiamo anche far sembrare che siamo altruisti e che non ci interessiamo a noi stessi facendo tante buone opere, anche per il Signore. In realtà, però, cerchiamo il nostro tornaconto. Siamo bravi a fare queste cose. Pensiamo per un attimo a come cambierebbe la nostra vita se riuscissimo a realizzare questa verità nella nostra vita di ogni giorno. Il Signore è costantemente con noi. Il Signore è costantemente con noi. È strano perché lo diciamo spesso, vero? Lo diciamo che il Signore è con noi. Quando siamo sofferenti, quando siamo afflitti dai nostri problemi, o anche benedetti, Signore grazie perché sei con me. Lo diciamo, vero? E lo crediamo. Però, facciamoci una domanda ora. Seriamente. Pensiamo a questa realtà anche quando siamo soli e siamo davanti al computer su internet, oppure quando siamo davanti alla televisione la sera, oppure diciamo Signore grazie perché sei con me quando qualcuno ci offende o ci taglia la strada mentre guidiamo, o anche quando vengono toccati i nostri interessi, o peggio ancora, quando viene toccato il nostro orgoglio, quando viene offeso, diciamo anche in quella circostanza: Signore, grazie perché sei con me, sapendo che il Signore è con noi. Pensiamo a questa realtà quando quel difetto di mia moglie o di mio marito viene fuori per l'ennesima volta e lei o lui si comporta ancora in quel modo, nonostante gli abbiamo detto così tante volte che quel comportamento ci dà fastidio. Anche in quella circostanza pensiamo: Signore, grazie perché sei qui con me, presente ora. E questo poi determina il nostro comportamento? Pensiamo sempre a questa realtà quando a lavoro, a scuola o con i nostri amici scendiamo a compromessi per cercare di salire di un gradino nella nostra carriera, oppure per ricevere più considerazione, oppure per essere accettati. Anche in quelle circostanze pensiamo a questo, eppure Dio c'è. Dio è lì con noi, anche in quelle circostanze, anche in quei momenti. E lì dovrebbe determinare questa realtà, è proprio lì che dovrebbe determinare il nostro comportamento, il modo in cui reagiamo, in cui agiamo, in cui rispondiamo. È questo quello che è la testimonianza, parliamo tante volte della nostra testimonianza. A fare i bravi, i buoni, a sorriderci, ad abbracciarci qui dentro non costa niente. Ma quando veniamo toccati da vicino, ricordiamoci che il Signore è lì. Il Signore è lì con noi. Questa è una realtà che dobbiamo realizzare, che dobbiamo comprendere, con la quale dobbiamo convivere ogni giorno. Questa è la differenza tra sapere, dire che Dio è sempre con noi e realizzare questo fatto nelle nostre vite. E il Signore è lì presente e guarda al cuore, così come guarda al cuore dei farisei, lo abbiamo letto, lo abbiamo studiato, guarda anche al nostro cuore, non c'è nulla che a lui sfugge. Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu ci sei, se scendo nel soggiorno dei morti eccoti là, se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche lì mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la sua luce ti sono uguali, così la scrittura nei Salmi. Con piacere Dio, abbiamo detto. Quanto è pericoloso per il cristiano compiacere se stesso invece che Dio. Il Signore Gesù ci sta insegnando proprio questo stamattina. Avete notato come scendere in profondità nel verso 3 quando parla dell'elemosina? Che cosa dice al verso 3? Rileggiamolo. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra. Che significa? Quando aiutiamo gli altri, non solo non dobbiamo metterci in mostra davanti alle altre persone, ma in un certo senso non dobbiamo metterci in mostra nemmeno con noi stessi. Per un cristiano potrebbe essere semplice o comunque facile non mettersi in mostra davanti agli altri, no? Dovrebbe essere semplice. Ma quando si parla di nascondere a noi stessi il bene che facciamo, lì diventa difficile. Lì è tutta un'altra storia. Dopo tutto quello che ho fatto per te, o per voi o per loro, quante volte abbiamo sentito o detto questa frase? Ho pensato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Che significa? Che ci ricordiamo quello che abbiamo fatto di bene, no? E Quando facciamo del bene, tendiamo a tenere un diario mentale dove annotiamo tutte le nostre belle e buone opere. Vero? Ci ritornano alla mente, è normale. Ma qua il Signore Gesù ci dice: non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Perché poi quel diario tendiamo ad andare ad aprirlo, a sfogliarlo, a rivedere i nostri comportamenti, le nostre buone opere, e lì arriva l'autocompiacimento, lì arriva l'autogratificazione. Ecco, il Signore ci dice che questo è sbagliato. Non sappia la tua sinistra quello che fa la destra. Fai del bene e dimentica, mi diceva spesso un collega. Fai del bene e dimentica, solo che me lo diceva anche quando faceva del bene lui. Quindi si metteva in mostra, in realtà, no? Dopo che ho fatto del bene, dico alla persona che mi ha visto farlo: fai del bene e dimentica, come a dire, segui il mio esempio, guarda come sono bravo. Dobbiamo fare del bene, dobbiamo dimenticarcene, ma veramente, perché non dobbiamo compiacere noi stessi, ma Dio, il nostro Signore. Ed ora veniamo all'ultimo punto. Il premio. Anche questo è un punto molto importante, e la cosa si fa interessante, perché quando si parla di un premio saremmo tutti pronti a aguzzare l'udito, vero? Ad ascoltare quello che c'è da dire. Innanzitutto vediamo che in questo brano che abbiamo letto, in questi pochi versetti, ci sono due tipi di premi, vero? Avete fatto caso? Uno è un premio futile, senza valore, senza futuro, qualcosa che non dura e che è fine a se stesso. Il verso 2 infatti dice: quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Questo è il premio futile, senza valore, che non ha futuro e che è fine a se stesso. L'onore degli uomini. Questo è il premio che ne hanno. Invece l'altro premio è un premio glorioso, un premio di grande valore, un premio eterno. Fai del bene in segreto, dice, ed il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Verso 4. Ora, qui siamo tutti dotati di intelligenza e a nessuno di noi credo sia sfuggito il fatto che il paragone tra questi due premi sia improponibile. Non possiamo paragonare questi due premi l'uno con l'altro. Non ha senso. Approvazione da parte degli uomini e l'approvazione da parte di Dio. Non può avere senso, non possono essere paragonati. Però a qualcuno potrebbe essere sfuggito un fatto, ovvero che ognuno di questi due premi esclude l'altro. Ognuno di questi due premi esclude l'altro. Se rileggiamo il verso 1, infatti questo risulta chiaro. Dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Al verso 2 dice: in verità, io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Basta, questo è il premio che ne hanno. Se noi facciamo queste cose per avere onore dagli uomini, questo è il premio che ne avremo. Fine. Non c'è nulla insieme a quel premio lì. Non c'è nient'altro. Non avremo nessuna ricompensa da Dio se la cerchiamo dagli uomini. Non si può essere approvati da Dio e dagli uomini, perché significherebbe soddisfare sia uno che l'altro, e questo non è possibile, perché l'uomo naturale non ha il senso delle cose di Dio. L'uomo naturale non prende piacere nelle cose di Dio, quindi non è possibile soddisfare il Signore e l'uomo allo stesso tempo. Quindi qualsiasi cosa facciamo, in questo contesto si parla di fare del bene agli altri, ma possiamo estenderlo, questo principio, a tutto ciò che facciamo nella nostra vita in quanto cristiani. Qualsiasi cosa facciamo, Non dobbiamo preoccuparci di cosa penseranno gli altri di noi. Piuttosto il nostro pensiero deve essere: cosa penserà il Signore di quello che sto facendo? Di me in quello che sto facendo? Beh, una cosa è chiara da questi versi, è che se quello che desideriamo è l'approvazione degli uomini, molto probabilmente l'avremo. Molto probabilmente riusciremo ad ottenerla, ma sarà tutto quello che avremo. Non avremo nient'altro più di quello. Un'altra cosa da dire riguardo al premio, e qui concludo, è che non è sbagliato desiderare un premio. Non dobbiamo sentirci in colpa se in quello che facciamo desideriamo anche un premio da parte del Signore. Ovviamente va inquadrato questo concetto nella giusta prospettiva. La Bibbia ci parla di premi per il cristiano. Gesù ha iniziato il suo discorso dicendo, al verso 8, nelle beatitudini: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Non è un premio questo? Non dovremmo desiderare di vedere Dio? Non è un desiderio legittimo vedere Dio? Desiderare questo premio? Ebrei capitolo 12, verso 2. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Di chi sta parlando qui la scrittura? Di Gesù. Gesù ha sopportato la croce per la gioia che gli era posta davanti. Anche lui ha tenuto lo sguardo fisso sul premio, per la gioia che gli era posta dinanzi. Ha sopportato la croce e non ha tenuto conto dell'infamia alla quale era stato o sarebbe stato sottoposto. Se andiamo al capitolo 11 degli Ebrei, vediamo, e voi lo sapete bene, gli esempi di fede, gli eroi della fede, vero? Alcune Bibbie intitolano così questo paragrafo, gli eroi della fede. Ci sono tanti uomini di Dio che qui nella lettera agli Ebrei vengono nominati e viene presa la loro fede come grande esempio, perché hanno sofferto, hanno sacrificato anche le loro stesse vite per ciò in cui credevano. Perché? Perché avevano visto qual era il premio che li aspettava. Avevano visto, capito, compreso che obbedendo al Dio Onnipotente, creatore del cielo e della terra, avrebbero ottenuto quel premio un giorno, cioè stare alla presenza di Dio. E non è per niente sbagliato desiderare o perseguire un premio se questo premio che si cerca è la santità e lo stare alla presenza di Dio. Non è affatto sbagliato. Quindi in conclusione abbiamo visto come deve essere la giustizia del cristiano, come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo interagire con il nostro Signore. La giustizia del cristiano proviene da un cuore trasformato da Dio. Questa giustizia ci deve portare sempre a compiacere Dio, sempre a compiacere Dio, mai l'uomo, tantomeno noi stessi. Ed infine, il Signore è pronto a darci la ricompensa, è pronto a darci la ricompensa. Vogliamo pregare. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola. Ti vogliamo ringraziare perché ci mette a nudo, Signore, e ci fa scoprire quello che siamo veramente, dove abbiamo bisogno di intervenire, dove abbiamo bisogno che tu intervenga, cosa abbiamo bisogno di correggere con il tuo aiuto, a cosa dobbiamo rinunciare. Signore, grazie che ci fai vedere la sporcizia che c'è in noi, perché è lì che possiamo chiederti di purificarci. Abbiamo bisogno, Signore, di essere purificati da te. Abbiamo bisogno di imparare a compiacerti, Signore, in ogni cosa che facciamo. fa che possiamo ricordare in ogni momento della nostra vita, da quando ci alziamo la mattina fino a quando andiamo a dormire la sera, oh Signore, che Tu sei presente, sei lì con noi, ci osservi e non possiamo nasconderci da Te. Dacci un cuore che Ti ama sempre più, oh Signore. Ti preghiamo, dacci un cuore che possa imparare ad amare sempre più la Tua opera, la Tua parola, il nostro prossimo. Che possiamo essere dei servi, oh Signore, come a Te piace, secondo il Tuo cuore, secondo i Tuoi insegnamenti. Grazie, Signore, perché ci istruisci, Signore, nella Tua misericordia, nella Tua bontà. Nel nome di Gesù. Amen.